Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che esplora come si trasformano i centri urbani, quali sfide devono affrontare oggi. Io sono Paolo Bovio di Will. Continua il percorso verso il Festival Future for Cities, il festival delle città che cambiano, dal 28 al 30 novembre a Milano. Vi aspettiamo. Non c'è questa volta a fianco a me il mio compagno di viaggio in questo percorso, Stefano Daelli, negli Stati Uniti. Lo salutiamo, forse ancora qualche occhiaia dall'election night. Caro Stefano, un saluto dalla distanza. Ma c'è con me Flavian Basile, che è fondatore di Oftech, società di progettazione integrata, che si è unito al nostro viaggio verso Future for Cities, uno dei partner dell'evento. Grazie Flavian per essere qua con noi, per esservi uniti al viaggio di Future for Cities.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Sì, io sono il fondatore di Oftech, che è una società di ingegneria e di architettura in maniera integrata che oggi interagisce in Italia per quanto in Italia e all'estero per quanto riguarda le opere pubbliche e opere private, e oggi sono qui con voi per parlare di architettura, di progettazione, di rigenerazione urbana, ma anche di pianificazione, perché sì, siamo degli architetti, ma non dobbiamo mai dimenticare che non progettiamo per i fini a se stessi, ma dobbiamo progettare opere per quanto riguarda la nuova società e quindi il cittadino.
È un esercizio interessantissimo, una delle professioni che più lasciano il segno nella città, quella dell'architettura, della progettazione. Oggi parleremo di tanti temi, parleremo di dati che sono al cuore del nostro progetto editoriale, ma anche del vostro approccio, per come me l'hai raccontato negli scavi che abbiamo avuto. Parleremo delle sfide delle città, parleremo di come andare in verticale, di come le città verticali possono e a che condizioni e con che visione essere una delle risposte alle sfide delle città di oggi. Fabian, tra l'altro, durante il festival voi terrete in particolare due momenti. Uno sarà un workshop che sarà il venerdì mattina, proprio dedicato alle città in verticale, di cui parleremo tanto anche oggi, e poi un momento di palco su cui non anticipiamo troppo, perché sennò spoileriamo tutto. E poi insomma l'obiettivo è sempre, cari ascoltatrici e ascoltatori, vederci, incontrarci al festival. Siamo contenti di essere qui, ma ci interessa anche sapere un po' del viaggio che viene prima di oggi, della visione e del percorso che ha portato alla fondazione di Oftech, che è una società di progettazione integrata, ma ha la particolarità di essere una giovane società di progettazione integrata, una realtà che si sta affermando in maniera importante in Italia, ma ha una storia appena all'inizio.
Io credo che quando fai questo mestiere, che è quello di contribuire, no, a poter dire la tua su dei cambiamenti che vivi e vivi in maniera contemporanea, ci nasci, non ci diventi. Poi l'esperienza è frutto di un percorso, però essere un architetto per me è un senso di responsabilità, di passione, e utilizzo il mio volere essere architetto come un veicolo potente, perché Oftech nasce con la voglia di contribuire in meglio ed essere protagonisti, attori, diciamo così, principali in questo cambiamento, no?
E allora partiamo entrando direttamente i nostri assi, li sapete: spazio, tempo, bellezza. Oggi vogliamo parlare di città in verticale, appunto ne parleremo anche al festival, ma partendo proprio dall'asse dello spazio, vorrei chiederti, Flavian, qual è l'approccio di Oftech verso la costruzione di spazi verticali?
Io sono, diciamo, come progettista e come fondatore di Oftech, in qualità di presidente, no, di questa realtà, che era una realtà giovane. Oggi diciamo così, siamo così, no, sul mercato, e cerchi di dire la tua o comunque di essere protagonista in senso responsabile con quelli che sono i cambiamenti. Abbiamo subito capito che avevamo una posizione che ci permette di vedere da vicino l'importanza di bilanciare l'innovazione rispetto all'ambiente, rispetto alla comunità, e quindi in ogni progetto e in ogni filosofia progettuale, perché un progetto parte da una filosofia progettuale, Paolo, cioè non esiste un progetto che non parte da una base, diciamo così, di idea, di filosofia, di anche iconica, no? Perché tu devi avere, diciamo così, rispetto a un messaggio che può essere, diciamo così, solo scritto o solo interlocutorio, l'architetto, il progettista propone, fa e discute di opere che poi rimangono a patrimonio della comunità. E quindi l'idea delle città verticali per me rappresentano una sfida affascinante e innovativa per affrontare le sfide della crescente urbanizzazione e della sostenibilità. Immaginare edifici multipiano che non sono solo residenze, ma vere e proprie comunità autosufficienti con negozi, uffici, scuole e spazi, in modo da essere integrati tra di loro, per noi rappresentano davvero la sfida per il futuro rispetto a un modello molto classico che molte volte vogliamo continuare ad applicare, quando invece dovremmo scoprire nuove realtà e interagire con queste nuove realtà, soprattutto quelle costituite negli ultimi 20-30 anni.
Lo diciamo spesso, ci piace ricordarlo, viviamo in un mondo fatto di città. Dal 2008, per la prima volta nella storia dell'umanità, la quantità di popolazione che vive nelle città ha superato la popolazione rurale, non era mai successo prima. Siamo diventati una specie urbana, ma questo porta con sé delle grandi sfide che sono sfide crescenti, proprio perché questo trend di urbanizzazione, di città sempre più dense, sempre più popolate, continuerà. Tutte le previsioni portano in quella direzione. E allora la mia domanda per te, da progettista e anche da guida di una società di progettazione, è: in che modo la verticalità può rispondere alle esigenze di ottimizzare lo spazio?
Io credo che il tema che unisce un po' le sfide che dovremmo andare ad affrontare, e anche come off-tech, no? Come protagonisti, attori principali in questo nuovo mondo, no? Che si affaccia, perché dobbiamo pensare che veniamo in questo nuovo secolo dove sono successe tante cose. Prendiamo ad esempio le epidemie, il Covid, non possiamo non tenerne conto cosa ha contribuito e quali sono le conseguenze dell'uomo e della società post-Covid. E quindi io credo che le sfide che affrontiamo ogni giorno devono essere in grado di poter creare nel futuro città che non siano solo moderne e funzionali, ma anche sostenibili, inclusive, resilienti. Ma soprattutto noi, la domanda che faccio sempre a me stesso e che faccio sempre ai miei collaboratori: in che modo noi possiamo costruire nuove città, nuovi modelli a misura d'uomo? Questo è un aspetto che negli ultimi 40 anni, 50 anni in Italia non si è tenuto molto conto, perché veniamo da un post anni 60, quindi gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, e poi oggi con gli anni 2000 e, diciamo così, questi primi 24 anni abbiamo un po' pagato dazio rispetto a delle scelte che non erano più pensate all'epoca per il futuro, ma erano pensate per quel momento. E quindi io oggi quello che cerco di avere come idea e cerco anche di diffondere è quello di poter progettare oggi un mondo che vada bene per le esigenze dell'utente e della società odierna, ma soprattutto per quella contemporanea. Noi siamo memoria, saremo memoria.
Come è anche cambiata nel tempo l'idea di città in verticale, e che cosa ci ha portato a capire che questo potrebbe essere un modello urbano da esplorare? E anche cosa intendiamo davvero, no? Cioè, se intendiamo solo i grandi grattacieli che diventano landmark, che diventano simbolo iconico di una città, o parliamo di qualcosa che ha senso pensare come più diffuso, quindi anche con una verticalità magari meno pronunciata ma comunque presente?
Allora sì, io credo che sia fondamentale per iniziare questo tipo di discorso sulle città verticali è quello di guardare un po' la storia, no? Noi in Italia siamo un paese, diciamo così, di una cultura antica, latina, e siamo in un continente che comunque ha una storia. Molte volte abbiamo pensato di poter applicare in Italia dei modelli diversi che però probabilmente non erano, diciamo così, completamente perimetrati rispetto alle nostre esigenze. E quindi io, anche viaggiando molto per lavoro, ma anche perché mi credo che viaggiare sia una delle esperienze più interessanti per poter guardare e trarre bagaglio da portare poi nel posto in cui vivi, per poter, diciamo così, condizionare in un qualche modo in maniera positiva le esperienze che poi applichi sul lavoro. Guardare dei modelli diversi di città e casomai anche più recenti, perché noi se guardiamo un po' una realtà o tradizioni o un mercato, diciamo così, oggi più medio orientale, dove abbiamo esempi di città o di stati addirittura nati negli ultimi 30 anni, ci rendiamo conto che casomai quel modello è molto più, come parlo come modello, come filosofia, come regole, e forse molto più chiaro e anche un po' più comodo rispetto a quelle che sono le esigenze, no? Prima tu parlavi, no, della popolazione mondiale. Entro il 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. La domanda è: bene, ok, vivremo in queste città, ma noi in Italia, che siamo l'Italia dei piccoli borghi, dei comuni, che vogliamo fare? Vogliamo accogliere questa nuova generazione, questa popolazione che arriverà nelle città, allargando le città e facendole diventare sempre più territori di nessuno, dove facciamo fatica, no? Noi vediamo oggi, prendiamo degli esempi, Roma, per la sua densità abitativa e per la sua estensione territoriale devono essere, diciamo così, comparate le prime 7 città italiane per costituire e quindi interagire in maniera chiara e fare una città come Roma. Quanti disservizi crea una città del genere? Io credo sempre in un rapporto, quello del relativo alle esigenze e ai servizi rispetto al cittadino. E per me, se oggi devo pensare che poter raggiungere il centro di Roma prendendo una metro o un pullman a Tor Bella Monaca, facciamo questo esempio, e ci metto mezza giornata per arrivarci, vuol dire che probabilmente quel modello studiato negli anni 70-80 a livello urbanistico probabilmente oggi non è più idoneo. Quindi secondo me dobbiamo ritornare a sperimentare, perché dobbiamo creare dei veri laboratori di ricerca al di là delle istituzioni, al di là della politica, ma laboratori scientifici dove sono in campo esperienza e competenze, per vedere il mondo in che modo si sta trasformando e noi in Italia in che modo possiamo interagire con quel mondo.
Questo discorso che stai facendo, Flavia, mi riporta immediatamente a una puntata di Città molto recente, quella relativa ai dati più freschi sulle città dei 15 minuti, che è stata realizzata proprio dal laboratorio di Sony CSL a Roma, tanto per non fare nomi, e lì loro, a partire dai dati, erano andati a studiare la densità di servizi e a capire, a misurare quanto è a 15 minuti, tra virgolette, una certa area della città. E lì si vedeva, Flavian, proprio questa diversità. Lì si andava da un blu più acceso, grande densità di servizi, a un rosso ancora lì più acceso, in una scala dove i servizi invece sono sempre più lontani, sempre più sorpagliati. Ecco, lo urban sprawl, la disseminazione urbana di Roma in un territorio così grande, no, l'hai ricordato tu, no, 7 volte quello del comune di Milano, è un tema. La distanza di dove abito rispetto ai servizi essenziali fa la differenza, l'esperienza urbana si gioca tutta lì, potremmo dire, nella distanza tra dove sono io e dove voglio andare per vivere la città.
Abitiamo e viviamo in un mondo pieno di dati, però noi questi dati dobbiamo anche saperli usare. E oggi, se guardiamo i dati relativi alla popolazione, alle esigenze, quello che le città producono anche in termini di CO2, e in termini di inquinanti, in termini di tonnellate e tonnellate di rifiuti, noi oggi, se fossimo, diciamo così, in un laboratorio dove potremmo mettere architetti, ingegneri, urbanisti, filosofi, chi si occupa di analisi comportamentali, politica, istituzioni, perché costruire un'opera pubblica è un atto politico e non dobbiamo mai dimenticare questo concetto. Se noi oggi prendessimo tutti i dati relativi a quelli che sono i fabbisogni e le esigenze della popolazione che vive, non dico nelle grandi città, ma anche quella che vive nei piccoli borghi, perché non dobbiamo dimenticare quelli e non possiamo lasciare nessuno indietro, probabilmente avremmo dei dati esatti su cui dirigerci. Io credo che il grande obiettivo sia, per quanto riguarda quello di un progettista e per quanto riguarda soprattutto quello di uno stato civile, di una nazione che vuole essere, diciamo così, al top per quanto riguarda le garanzie sociali da poter dare ai propri residenti e la propria popolazione, i propri cittadini, sia quella di garantire servizi, ma servizi veri. Cioè, per me costruire una nuova scuola in una periferia dove mancano i principali servizi è un atto fantastico, perché tu permetti di poter studiare, vuol dire che tu hai allontanato un possibile pericolo che si potrebbe creare all'interno di una periferia e quindi di una città, e gli è garantito un servizio minimo, che è quello della scuola. Però non possiamo pensare di creare la scuola e di non fare un ospedale e di non garantire un servizio di trasporto pubblico adeguato. Quindi io credo che questa esperienza, frutto di tanti dati, e cercare di cominciare a fare una progettazione, ma a livello di pianificazione, non più progettazione tecnica, di pianificazione, per dire: oggi siamo qui, cosa vogliamo fare nei prossimi 20-30 anni, al di là delle bandiere ideologiche, politiche. Questo è quello che dovrebbe fare, diciamo così, una società moderna che vuole costruire un futuro non solo per noi che lo abitiamo oggi, ma per quelli che verranno dopo di noi.
Beh, volevo chiederti, dal vostro punto di vista, voi, per quanto riguarda la progettazione di pezzi di città pubblica, le scuole, avete una grande esperienza. Da dove partite? Qual è il vostro approccio? Facevi riferimento alla realizzazione, per esempio, di nuove scuole in quartieri dove non esistevano, per andare a rispondere a dei bisogni locali. Cosa vuol dire attuare lì un approccio integrato?
Sicuramente noi partiamo dai dati, no? C'è un, per esempio in Off-Tech c'è un gruppo di lavoro che prima di partire con un progetto va sul posto e acquisisce un quantitativo di dati, facendo anche degli audit, perché tu non puoi pensare di progettare indipendentemente rispetto a quello che è il contesto, ma devi progettare rispetto alle esigenze di quel contesto. Quindi, per esempio, io molte volte quando parliamo di scuole faccio sempre questo riferimento in azienda, no? Fino agli anni 60-70 tu costruivi, no, degli asili, che sono stati poi casomai le scuole materne dove siamo andati io e te. Che ti faccio questa considerazione: quando io andavo all'asilo avevo questa scuola, che tra l'altro era un edificio degli anni post guerra, quindi anni 50, dove, non so, l'altezza del soffitto della mia classe era di 5 metri ed era tutto finestrato. Andavamo in classe, eravamo 30 bambini. Quando andavo al liceo, io stavo in delle classi dove il soffitto eravamo in 30, ma era alto 3 metri. Quindi anche...
Ho fatto la stessa esperienza.
Esatto. E casomai l'asilo era costruito negli anni post-guerra, anni 40, e casomai il liceo era stato costruito negli anni 70, negli anni 80, dove non si è tenuto più conto delle esigenze dell'individuo, ma si è tenuto conto delle esigenze di poter garantire un certo numero e quantitativo di studenti all'interno di spazi quanto più compressi possibili. E questa è una considerazione che io devo fare come progettista, no? Se faccio un'opera pubblica, che sia una scuola, ma anche se quella che deve essere una piazza o quella che deve essere un ospedale, non puoi progettare facendo solo riferimento al tuo saper fare, ma devi progettare considerando una serie di dati. Quando si fa un progetto, che si va da una scuola, da una strada, da una piccola piazza all'interno di una periferia o di un piccolo borgo, devi pensare a quelle che sono le interazioni sociali. Cioè, noi dobbiamo tornare all'idea di poter condividere tra di noi e non allontanarci tra di noi. E quindi questi sono gli aspetti fondamentali che contraddistinguono il progettista. Per quanto riguarda noi di Off-Tech, siamo un anello all'interno di una catena. Se tutti cominciamo a pensare in maniera, diciamo così, più profonda, ma anche più integrata rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo di oggi, rispetto a dove vogliamo andare, vedrai che avrai degli esempi sempre più sensibili, ma soprattutto più funzionali rispetto al mondo che ci troveremo.
Hai toccato tantissimi temi, tantissime sfide, e quando una società si sente attore responsabile della filiera non può che porsi, se stiamo sull'asse del tempo, il tema della sostenibilità. In parte l'abbiamo anche anticipato, ma oggi progettare in altezza significa immediatamente porsi il tema della lunga durata. Tu prima facevi riferimento a quando si è costruito, pensando, diciamo, all'immediato, anche alle risorse che c'erano, come dire, forse poche risorse per una popolazione crescente, l'esigenza di dare delle risposte, si sono trovati dei compromessi. Oggi forse siamo in una fase diversa, forse no, però sicuramente abbiamo in chiaro una cosa: quello che si va a costruire oggi, che sia su greenfield, spazi, diciamo, suolo vergine, meno possibile, brownfield, spazi di rigenerati, così come si dice, quindi spazi che avevano un'altra funzione e che tornano a avere una nuova funzione, ecco, però è chiarissimo il tema che questi spazi dovranno affrontare comunque l'effetto dei cambiamenti climatici, dovranno essere il più possibile in empatia con l'ambiente in cui si inseriscono, l'ambiente urbano, l'ambiente naturale, dovranno insomma essere sostenibili. Ecco, da questo punto di vista, in Off-Tech come lavorate tenendo conto dell'invecchiamento degli edifici, anche edifici di grandi dimensioni?
Partiamo dall'inizio. Tu quando progetti non puoi progettare un edificio fine a se stesso, perché non stiamo in uno zoo, ed è l'esercizio che gli architetti oggi non devono fare. Quindi raccogli dei dati. Oggi abbiamo la possibilità, con strumenti e software avanzati, ti parlo del BIM, Building Information Modeling, di poter inserire dei dati, di avere dei dati e di poter avere dei dati alla fine dell'opera. Cioè, alla fine della progettazione di un'opera, noi abbiamo una serie di dati che ci permettono di pianificare una manutenzione. Quindi sì, non esistono edifici, opere pubbliche, opere private a cui non è, no, a cui non c'è necessità di poter non fare manutenzione. Tutti gli edifici hanno bisogno di manutenzione. Certamente oggi abbiamo degli strumenti che sono questi potenti software che utilizziamo anche in off-tech, ma utilizzano molti i nostri colleghi, che ci permettono di poter avere una pianificazione di manutenzione mirata, soprattutto con cifre certe. Cioè, noi costruiamo un'opera sapendo che da qui a 30 anni, da qui a 60 anni, quelle che saranno le occorrenze e quelli che sono, diciamo così, gli interventi da poter programmare oggi per poter far sì che l'edificio abbia una vita utile di lunga durata. Quindi sicuramente dobbiamo tenere conto di questi dati in partenza, sicuramente dobbiamo dare alla nostra società, al nostro committente, alle future generazioni dei dati che permettono di programmare in maniera efficiente una manutenzione per far sì che l'edificio applichi e stia sempre su delle performance molto alte, ma dobbiamo tener conto anche di alcuni dati oggettivi del tipo: se in Italia oggi si consumano quasi 450 milioni di tonnellate di CO2, la soluzione è quella di piantare solo nuovi alberi all'interno delle città? Sicuramente non può essere quella la soluzione. La soluzione sarebbe quella sicuramente di creare dei nuovi edifici moderni che siano, diciamo così, più connettivi possibili rispetto non solo alla tecnologia ma anche alla sostenibilità. Ma quando parliamo di sostenibilità molte volte mi accorgo che diventa un termine un po' inflazionato quando parli di architettura,
è
tu
un
senti...
po' come verde, diventa una parola
sì,
che
quando tu
ha poco
senti,
spessore.
Senti i miei colleghi che parlano di sostenibilità, tu ti aspetti alberi, ti aspetti piante, ti aspetti che questi edifici verticali siano in un certo qual senso dei tipo delle foreste, no? E abbiamo mai calcolato quanto serve di manutenzione, quanto serve e quanto sprecano rispetto alle risorse idriche questi edifici? Abbiamo mai fatto un esercizio del genere? Quindi io quello che dico, sì, la sostenibilità è un aspetto importante, ma la sostenibilità parte dalla concezione dell'opera. Se noi pensiamo che dobbiamo andare a costruire un nuovo insediamento residenziale a 25 km dal centro, dove faremo questi edifici e queste residenze totalmente sostenibili, sì, ma sostenibili fino a se stesse. La macchina pubblica, le infrastrutture, le infrastrutture di collegamento, quante quantità di CO2 emetteranno per poter raggiungere quei posti, per poter garantire dei collegamenti, diciamo così, importanti per quanto riguarda dei servizi che devono essere garantiti al cittadino che abiterà a 50 km però nello stesso comune, però nell'interland di quel comune? Quando parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare di sostenibilità a 360 gradi e non più pensare alla sostenibilità del palazzo, dell'edificio, perché se parliamo di sostenibilità solo con esempi puntuali è un conto, ma non è il conto principale.
Insomma, un po' passare da uno sguardo architettonico solo in senso stretto, che va per addizione un pezzo e poi un altro pezzo e poi un altro pezzo, però in maniera scollegata, uno sguardo, se vogliamo, più urbanistico, cioè di pensare in maniera appunto davvero, davvero integrata. E oggi ci sono tanti saperi esperti nelle più svariate professioni legate alla sostenibilità e al fare città che permettono di avere questo sguardo. Ha insistito molto sui dati, è certamente qualcosa che risuona molto per noi di Will, il nostro progetto editoriale. Come sapete, i dati sono al centro, partiamo sempre da lì, perché i dati dai dati non si scappa, si rappresentano la realtà da sapere ascoltare nel modo più oggettivo possibile. Ma c'è qualche cosa che ogni tanto sfugge, e se andiamo nell'asse della bellezza è più difficile datificare qualche cosa, come il tema che ti voglio lanciare, perché se parliamo di verticalità sappiamo che è anche una dimensione molto estetica, una dimensione che poi in qualche maniera si incastona, definisce l'identità culturale di una città, una nuova torre, un nuovo grattacielo, ma in realtà anche la nuova presenza di volumi che si sviluppano in altezza va a modificare lo skyline, va a modificare come guardiamo la città e quindi alla fine l'immagine stessa. Ecco, da questo punto di vista come lavorate in off-tech su questo aspetto, se ci sono anche dei progetti significativi e degli esempi che vuoi raccontarci?
parto un po' dalla risposta che ti ho dato prima, no? Prima mi hai fatto una domanda per quanto riguarda da dove partite voi, e io ti ho risposto con una serie di dati per poter costruire, diciamo così, non solo le città in verticale, ma opere pubbliche in generale, che può essere una scuola, un ospedale, una piazza. Quindi io, quando parlo di città verticali, mi immagino sì skyline, diciamo così, sicuramente più caratterizzanti, e dobbiamo tener conto del patrimonio artistico e paesaggistico che casomai contraddistingue la nostra nazione, no? Perché naturalmente siamo una nazione storica, conservatrice sicuramente, e quindi dobbiamo tener conto di questo. Sicuramente un modello tipo Manhattan è inapplicabile per quanto riguarda quelle che sono le nostre caratteristiche, però casomai possiamo prendere del buono e anche delle criticità da quelli che sono gli esempi ormai viventi, no? Quando parlo di città verticali, io immagino sicuramente una maggiore fruizione a livello stratigrafico per quanto riguarda addizionale verso l'alto, sì, perché può avere una funzione specifica per quanto riguarda residenze, servizi, spazi creativi, verdi, ma potrebbe essere anche pensate come delle coltivazioni verticali. Molte volte noi siamo perimetrati all'interno di confini che la tradizione e il nostro modo di essere, diciamo così, conservatori ci chiudono, no? Anche un po' delle strade che sono quelle dell'immaginazione. Ma quando io immagino città verticale, no? Cerco di avere, diciamo così, una visione più complessiva che mi permette: che cosa significa avere una città verticale? Sì, ok, a livello estetico mi cambia una scenografia, ma a livello aggiuntivo, per quanto riguarda servizi o potenziali benefici all'interno della comunità, che cosa abbiamo? Sicuramente avremo un'architettura più stratificata, sicuramente potremmo interagire con coltivazioni verticali, sicuramente potremmo avere una migliore efficienza energetica, sicuramente potremmo avere una migliore mobilità interna, più breve, più corta, che ci siano anche meno sprechi, perché sicuramente se devo raggiungere in un posto, devo raggiungere il cittadino, scende da casa sua e deve raggiungere un posto o un luogo che dista 2 minuti, casomai evita di prendere l'autobus o di prendere il taxi e va a piedi, e quindi interagisce con quello che sono pezzi di città, e quindi la città diventa una città più connessa, più viva, più vissuta, e quindi sicuramente la città verticale mi permette di poter fare questo esercizio, che non è più quello di espandersi a macchia d'olio, dove delle volte non ti rendi neanche conto quando finisce un quartiere e quando inizia casomai un piccolo paese all'interno di queste grandi metropoli, ma casomai ti permette di vivere un'esperienza che è un'esperienza più raccolta, ma sicuramente più a portata d'uomo. Quindi io, una cosa che faccio, un esercizio che faccio sempre quando devo iniziare un nuovo progetto, quando visito qualche città nuova, è quello di cercare di muovermi a piedi. Guardo scorci, guardo angoli e mi chiedo: ma io, se fossi un architetto che abita qui, o potessi, diciamo così, cambiare questo piccolo scorcio, modificarlo, che cosa farei? E questa è una domanda che secondo me non ti poni solo come architetto, ma te lo poni proprio come essere umano. E secondo me, quando ti cominci a porre queste domande, vedi che non sei più solo tu a pensarla così, ma cominciano tanti a pensare, a farsi delle domande in quel modo. Molte volte con queste città che diventano stressanti, dove passi 65 giorni all'anno addirittura, ho sentito, all'interno del traffico per poter raggiungere un posto che dista 10 km e che probabilmente raggiungeresti se non ci fosse questa massa di macchine che camminano in 2 minuti, probabilmente ti faresti delle domande. Però oggi sei in un mondo iperconnesso, ma anche in un mondo iperinflazionato rispetto a quelle che sono le esigenze del cittadino.
C'è una citazione che ci piace sempre ricordare del libro Il linguaggio delle città, che ci ricorda che l'esperienza delle città è essenzialmente l'esperienza che ne facciamo a piedi, per strada, con il corpo. Quindi quello che speriamo camminando per le città alla fine diventa la città per noi, no? Quello che troviamo uscendo dai nostri luoghi abituali, la casa e il lavoro. Insomma, un esercizio di immaginazione, quello che ci raccontavi. Vorrei portarlo un passo avanti, perché immaginare una città che si sviluppa in verticale, o che comunque si sviluppa un po' di più in verticale rispetto a come siamo abituati a navigare tutti i giorni, significa anche fare un'esperienza diversa delle città, perché allora il servizio dove mi devo recare, il negozio dove voglio andare ad acquistare, la palestra, non è più a qualche isolato di distanza, ma forse a qualche piano di distanza. Da questo punto di vista, i vostri esercizi, mi viene da dire, ma anche progetti, visioni, Che cosa raccontano? Che cosa significa? E come si trasforma lo spazio quando appunto lo spazio non è più solo in orizzontale, ma è anche in verticale?
Assolutamente sì, e tra l'altro nel nostro workshop che faremo con voi durante l'evento svilupperemo, no? Quelle che sono delle idee che noi, o meglio parleremo delle idee che abbiamo sviluppato negli ultimi anni in off-tech per quanto riguarda le città verticali. Noi qualche anno fa partecipammo a un concorso internazionale per quanto riguarda una nuova visione rispetto a dei grattacieli che potessero essere più interattivi ma anche più sostenibili in termini non solo energetici ma anche per quanto riguarda la vita e la città in generale per quanto riguarda l'individuo. E poi noi questo concorso vincemmo una menzione d'onore, abbiamo continuato come laboratorio di ricerca in off-tech a fare, diciamo così, delle addizioni rispetto ai dati, al numero di dati che ci arrivano anno per anno e alle ricerche che facciamo in termini di materiali. E quindi durante il workshop parleremo di questo progetto a cui partecipammo qualche anno fa e che ogni anno ha coinvolto uomini e donne di off-tech per quanto riguarda miglioramenti ma anche per quanto riguarda possibili soluzioni, no? Quindi sì, durante il workshop, diciamo il mio obiettivo durante il workshop è quello di poter interagire con il pubblico nei riguardi di un'interazione sociale che diventa un confronto rispetto non solo a possibili soluzioni ma a un modo di vivere più e prospetticamente diverso rispetto a quello che oggi in maniera, diciamo così, anche impattante ci viene proposto. E parlo per quanto riguarda le richieste che oggi si fanno all'interno delle città. L'altro giorno ho letto un articolo bellissimo che tra l'altro avete pubblicato voi con Will Media
ma quindi giochi in casa.
Era un articolo molto interessante, l'avete pubblicato credo qualche giorno fa, riguardante il caro affitti. È un tema
su cui battiamo molto.
È un dato, tu prima hai detto purtroppo possiamo pensarla come vogliamo, ma i dati sono, diciamo così, la realtà. E quando vedo che a Milano, per poter vivere a Milano in un bilocale da, non so, 40-60
metri quadrati, era 40 metri quadrati,
ho bisogno di quel tipo di, diciamo così, di standard economico, e poi mi faccio la domanda, è uno studente che fa? Deve andare a vivere fuori Milano? Ok, perfetto, vado a vivere fuori Milano. Siamo in grado poi di poter dire che i nostri studenti saranno in grado di poter interagire allo stesso livello con quelli che sono e che escono dalle università e dalle scuole tedesche, francesi, americane? Questo è un dato che oggi ce l'abbiamo sia come dato critico ma soprattutto come grado futuribile critico di comparazione rispetto ai nostri competitor per quanto riguarda il mercato globale. Quindi noi quello che dovremmo fare è poter garantire a noi stessi ma soprattutto alle prossime generazioni, dovremmo lavorare in tal senso per metterci alla pari o superare questi paesi nei prossimi 30 anni, come potendo garantire degli elevati standard a chi oggi studia e chi vive le nostre città per poter interagire e poter competere nel mondo del domani. Questo è un esercizio che purtroppo in Italia molte volte non si fa.
Mi piace molto questa sottolineatura perché evidenzia come le città sono in sé un po' la macchina dell'innovazione, sono la fabbrica del futuro. Ora mi rendo conto mentre lo dico che è un'espressione che suona un po' retorica, ma davvero le città, l'abbiamo detto anche recentemente, sono questo concentrato, questa densità di elementi di vivacità, di creatività, di capitale umano, dove un capitale umano che ribolle, che è dinamico, che ha voglia di fare, incontra un capitale finanziario che poi mette la benzina perché quelle idee diventino impresa, rispondano, trovino delle risposte alle sfide che abbiamo davanti oggi. Ma se questa densità si disperde, se per esempio manca la componente degli studenti o dei giovani professionisti o di chi comunque in qualche modo non è legato al mondo della rendita ma viene in città, arriva in una grande città, come dire, forte solo delle sue aspirazioni, della sua volontà di imparare a rimettersi in gioco. Ecco, se questa classe creativa, giovane, dai nuovi orizzonti, viene respinta perché la città costa troppo, oppure viene in qualche modo espulsa, allontanata, tenuta ai margini, eventualmente a quell'ora, ora e mezza, due ore di pendolarismo, è alla fine la città che ci perde, ma ci perde un paese intero, no? Tu facevi questo riferimento, questo confronto anche ai partner europei che mi sembra importante recuperare. Ecco, rispondere, allora, potremmo dire così, alle domande di abitazione nella città, alla richiesta, alla domanda di città, qualcuno aveva detto negli anni passati al diritto alla città, diventa un modo poi per rispondere a cascata a tante altre sfide. Di nuovo, parlare di città vuol dire, ci siamo un po' allargati, ma parlare di città vuol dire veramente allargare lo sguardo.
Io credo che bisogna guardare a dei modelli, diciamo sì, un po' più recenti. E, non facciamo tanti chilometri, parliamo di Vienna. Parliamo come città.
Vabbè, ma una delle mie città preferite, vabbè, vuoi giocare in casa, va bene, parliamo di Vienna, okay. Volentieri.
Non voglio percorrere chilometri e passare continenti, spostiamoci a 300 chilometri da qui e andiamo su Vienna. Che cosa si è fatto a Vienna? A Vienna si è fatto un esercizio molto semplice. Tu vuoi costruire, tu imprenditore, tu fondo, tu iniziativa privata, vuoi costruire? Bene, perfetto, io ti faccio costruire, però tu mi garantisci che a fianco all'opera che tu vuoi costruire, mi garantisci anche delle abitazioni per, diciamo così, delle categorie che non possono permettersi determinati standard. E questo è l'esercizio che si dovrebbe fare in Italia. Cioè, io dico, siamo in Italia, perfetto, abbiamo una storia, un paesaggio, abbiamo, diciamo così, dei monumenti importanti, e capisco che molte volte è difficile costruire, quindi sì, sicuramente dobbiamo fare un esercizio in cui il pubblico e il privato viaggino sugli stessi binari, perché questo è importante. Io credo che una nazione, una nuova società, una società che vuole essere, diciamo così, quanto più contemporanea, non può fare a meno del privato, e il privato non può fare a meno del pubblico, quindi entrambi devono viaggiare su un unico binario, e quindi con degli investimenti condivisi, con delle idee di pianificazione condivise, ma soprattutto in termini per quanto riguarda le nuove generazioni. Quando io dico poter dare il diritto di casa a tutti, non è il solito manifesto, diciamo così, che può portare un colore politico, no. Io mi preoccupo principalmente delle nuove generazioni, perché se a un ragazzo gli diciamo oggi devi venire a Milano e devi venire a Roma e devi farti 3 ore nel traffico, all'università ci arrivi già usurato, hai perso 3 ore della tua vita per poter raggiungere un posto che è un tuo diritto, perché il diritto allo studio è un diritto che abbiamo tutti ed è una cosa che noi oggi non possiamo permetterci. Quindi che cosa faresti rispetto a questo? Sicuramente avrei da migliorare quella che è il trasporto pubblico, sì, ma perché non pensiamo anche a dei veri campus dove uno studente, anche per merito, quindi parlo anche alle categorie che casomai oggi non possono permettersi un'università privata, ma molte volte troviamo anche casi in cui non possono permettersi un'università pubblica, perché non garantiamo un diritto di poter competere a queste persone, a queste che fanno parte del nostro habitat, della nostra società? Cioè, io parlo di un mondo che deve provare a non lasciare nessuno indietro. E come fai a non lasciare nessuno indietro? Mettendo, diciamo così, a disposizione quelle che sono le criticità delle tue analisi rispetto a quelle che sono delle esigenze che oggi mancano, e quindi mettiamole sul tavolo. Perché non riusciamo a pianificare? Prima di andare a costruire, pianifichiamo.
Parola d'ordine che ci lasciamo così come sfide, che ci riapre e ci riporta a tanti dei temi che abbiamo toccato. Flavia, abbiamo parlato di città che si sviluppano in verticale, che possono trovare lì delle risposte, abbiamo cercato di vedere quali sono le sfide connesse, eventualmente anche le criticità, abbiamo parlato moltissimo di dati, di come possono essere una guida, di come fanno anche parte dell'approccio di Oftech alla progettazione integrata, abbiamo parlato di come occuparsi dei problemi minuti delle città a partire dalla grande domanda dell'abitare significa abilitare la possibilità di un futuro che va oltre la città stessa. Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, quindi grazie davvero a Flavian Basile, fondatore di Oftech e anche partner di Future for Cities. Flavian, non possiamo non ricordare però l'invito a essere parte al workshop che si chiama proprio Quando ha senso sviluppare le città in verticale, Powered by Oftech, che ci sarà venerdì 29 alla mattina a Superstudio, quindi via Tortona 27, e sul sito futureforcities.willmedia.it, link ovviamente in descrizione, potete scrivermi. Una cosa che mi preme importante sottolineare, perché io mi rendo conto che la do per scontata, invece da fuori si dà per scontato il posto, ma tutti gli incontri di Future for Cities sono gratuiti e sono aperti al pubblico. Qualcuno mi ha detto, ma come si fa per la serata teatro, per i workshop, dove non si capisce, ma no, ma non si paga, perché è un momento che con Will, con From, insieme ai nostri partner e grazie ai nostri partner e anche chi ha come Off-Tech crede in questo progetto, vogliamo veramente rendere disponibili alla nostra community, quindi vi aspettiamo venerdì 29 in particolare Super Studio dalle 11.30 alle 13 parleremo di quando ha senso sviluppare città in verticale. Flavian, grazie davvero ancora per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie Paolo, grazie a tutti gli amici di Will e vi aspettiamo all'evento e davvero noi ci teniamo tanto a far sì che ci sia, diciamo così, un coinvolgimento per quanto riguarda il pubblico in maniera, diciamo così, maggiore e in maniera, diciamo così, massiva per poter anche confrontarci, perché crediamo che il confronto sia forse la prima regola dell'esistenza dell'uomo e quindi poter migliorare la società parte secondo me da un confronto tra esseri umani.
Sarà un workshop interattivo, come avete capito, dove momenti di grande scambio con tante voci, non solo quella di Off-Tech, ma altre voci dalla ricerca accademica, da city making a livello internazionale. E colgo però l'occasione per fare un altro spot, perdonateci, in queste settimane siamo veramente brulicanti di idee, di contenuti, anche di luoghi dove approfondire. In descrizione potete leggere anche la puntata della newsletter Future for Cities, neonata newsletter Future for Cities, che abbiamo dedicato proprio al tema, in quel caso invece del recupero degli spazi pubblici, altro tema di interesse e di grande attività per Off-Tech. Anche questa è gratuita, è una newsletter che su Substack arriva tutti i martedì nella vostra casella, ma si può leggere anche online al link che vi lasciamo. Flavian, davvero grazie per essere stato con noi, ci vediamo a Future for Cities e a tutte e tutti appuntamento a un nuovo episodio del podcast Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni della città contemporanea continua.